Buonasera. Riprendiamo oggi con la seconda lezione, il ciclo Le religioni e la salvezza, che abbiamo iniziato la scorsa settimana, mercoledì scorso, con la lezione di Rav Carucci sulla salvezza dell'ebraismo. Questa sera a parlare sul tema della salvezza nel buddismo è con noi il professor Gian Giorgio Pasqualotto, che insegna all'Università di Padova. Il professor Pasqualotto ha una formazione, diciamo, filosofica inizialmente tradizionale, possiamo dire, sia continentale, europea. Ha cominciato i suoi studi sulla scuola di Francoforte, poi sull'estetica del Novecento, su Nietzsche, e poi ha orientato i suoi studi negli ultimi 20 anni, possiamo dire, 20 forse qualcuno di più, sulla filosofia orientale, sulla cultura orientale e in particolare sul buddismo, sul quale ha scritto e pubblicato diversi studi importanti che ora vi segnalerò, e poi anche sul dialogo tra Occidente e Oriente, sul confronto e la comprensione o l'incomprensione tra cultura occidentale e cultura orientale. Di questi studi riguardanti appunto i temi del pensiero orientale, ricordo estetica del vuoto, il Tao della filosofia, poi un West sull'identità e dialogo interculturale del 2003, per una filosofia interculturale è una raccolta da lui curata, non è un libro tutto suo, e poi Oltre la filosofia, percorsi di saggezza fra Oriente e Occidente, sempre del 2008. Poi figure di pensiero, opere, simboli nelle culture d'Oriente, è importante perché si tratta anche dell'intreccio tra le immagini e il pensiero. Sul buddismo in particolare ricordo alcuni dei suoi volumi, intanto Illuminismo e illuminazione, la ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha, che è un libro agile, forse anche il più utilizzabile da parte di un pubblico vasto e non specialistico, che è uscito da Donzelli nel 97, ma credo ancora rintracciabile. Poi un altro libro sempre introduttivo è un libro uscito da Bruno Mondadori, Il buddismo, i sentieri di una religione millenaria, anche questo è utilizzabile da un vasto pubblico, e il più recente, 10 lezioni sul buddismo, che è uscito da Marsilio nel 2008, che comprende una serie di studi un po' più approfonditi, ma sempre abbastanza accessibili su questa tematica. Io ricordo ancora che qui siamo in un ciclo Parole per la città, che è stato ideato da Don Antonio Balletto, che era un sacerdote cattolico, che però era aperto, lo dico appunto a quelli che non lo conoscono, e anche al mio amico Pasqualotto, che non ha avuto, credo, contatti personali diretti con Balletto, e che però tutta la sua vita è sempre stato attento alle relazioni anche con altre culture e altre religioni, e poi ne ha fatto anche un tema importante dell'ultimo, in particolare dell'ultimo ventennio della sua attività. Il buddismo è una di quelle tradizioni complesse, articolate, in cui il tema della salvezza è centrale, ma naturalmente il modo in cui viene concepito e cui poi vengono articolate le vie alla salvezza sono diverse, ed è interessante e importante che il nostro relatore, che ringrazio per il suo contributo, ci porti i chiarimenti che riterrà opportuni. A lui do senz'altro la parola.
Grazie della presentazione. E spero che voi abbiate tutti una scheda che avete trovato, perché Quanto abbiamo? Un'ora? Un'ora? Sì, sì, sì. Non di più.
Sì.
E la scheda l'ho fatta non per scarsa fiducia nelle vostre capacità di concentrazione, ma semplicemente perché l'argomento è veramente vastissimo e io lo concentrerò attraverso una prospettiva molto particolare, calibrando l'intervento sul titolo generale, quello della salvezza. Ora, quando si parla di salvezza, quando noi parliamo di salvezza in Occidente, abbiamo sicuramente presente le tre grandi tradizioni monoteiste, quella islamica, quella giudaica e quella cristiana, e quindi più o meno sappiamo a cosa ci riferiamo. Forse qualcuno di voi conosce anche la tradizione hindu o brahmanica, e anche lì penso che le notizie siano abbastanza vaste. Il problema del buddismo, invece, per quanto riguarda questo tema, dà alcune indicazioni che sono assolutamente originali. Allora, io devo fare una serie di premesse, mi scuso, ma sono assolutamente necessarie, perché da quando il buddismo è stato conosciuto in Occidente, cioè diciamo fine Settecento, ma in maniera scientifica soltanto alla fine dell'Ottocento, a partire dal 1880-85, quando gli inglesi hanno cominciato a tradurre i testi in pali del canone, ebbene, da quando si è conosciuto il buddismo, anche in maniera frammentaria, ci si è subito posti una questione. È il buddismo una religione o no? È una religione e una filosofia? È una religione o una filosofia? Allora, guardate, questa sera sicuramente non possiamo stabilire che cos'è. Certamente non possiamo dire che è soltanto una religione, e dopo vedremo perché. Ma è anche una religione. Ora, questo anche è spiegato proprio per il fatto che il buddismo ha, presenta, organizza delle parole di salvezza, cioè ha una proposta, come si dice in termini tecnici, soteriologica. È anche molto semplice, cioè la proposta del buddismo è quella della salvezza da che cosa? Dal dolore, dukkha. Questo è il punto centrale, anzi forse il punto di partenza del Buddha. Se qualcuno di voi ricorda alcune fiabe o leggende o anche film che sono stati fatti sulla vita del Buddha, ricorderete che il Buddha nasce in una situazione particolarmente privilegiata, chiuso dentro una specie di città dorata, piena di ogni ben di Dio, perché il padre voleva proteggere il figlio appunto da tutto ciò che è esterno, di male, di caduco, di doloroso, se non che il giovane, circa 20 anni, 19 anni, scappa con il suo auriga fuori da queste porte e comincia a vedere che cosa? Comincia a vedere il dolore in generale, in particolare vede un malato, un moribondo e un cadavere. Cioè viene a contatto con tre elementi che nella vita di tutti gli uomini sono decisivi come cause di dolore, e cioè la vecchiaia, la malattia e la morte. Da quel momento il Buddha decide di mollare tutto, di mollare la famiglia, anche il figlio e la moglie, e di dedicarsi a questa missione di trovare il modo per salvare il mondo dal dolore. Quindi diciamo che tutta la vicenda del Buddha, lui poi predicherà per 45 anni, queste 45 anni di prediche sono tutte incentrate su questo punto iniziale, che è il punto, diciamo, la promessa di salvare il mondo dal dolore. Dico subito, poi ci ritorneremo, il dolore a cui pensa il Buddha non è il dolore fisico. In realtà quasi nessuna delle grandi tradizioni arcaiche pensa al dolore fisico, perché il dolore fisico era quasi naturale e poi, secondo quanto diceva Epicuro, una cosa che era condivisa da molte altre civiltà, il dolore o è breve e allora passa, oppure è talmente forte che porta alla morte. Quindi le civiltà arcaiche non avevano questo particolare problema del dolore che noi abbiamo di carattere fisico. Il dolore a cui si riferisce il Buddha è il dolore più che altro che noi oggi chiameremo psicologico o morale, e cioè il dolore di perdere le cose che amiamo e il dolore di stare vicini alle cose che odiamo. Il dolore è talmente centrale nella visione del Buddha che la prima nobile verità, voi sapete che il buddismo si articola su 4 punti cardinali, appunto, che sono le 4 nobili verità, la prima di queste nobili verità è appunto la verità del dolore. Qui devo dire subito, che cosa vuol dire verità del dolore? Significa che per il Buddha ogni aspetto della vita ha dei momenti o delle facce dolorose. Quindi nulla si salva dal dolore, ma noi possiamo salvarci dal dolore. Qual è l'origine, secondo nobile verità, del dolore? L'origine del dolore è Tana, e cioè la brama, la passione, il desiderio. E la radice della radice, cioè il desiderio, è incardinato nell'io, nell'ego. Noi potremmo dire, con una parola che non c'era in sanscrito, nell'egoismo. Quindi il dolore è tutto provocato dalla nostra credenza nell'ego. Quindi, terza nobile verità, le seconde due sono positive, le prime due sono, diciamo, la diagnosi, le seconde due sono la prognosi. La terza nobile verità dice: è possibile liberarsi dal dolore. Niroda, letteralmente significherebbe estinguere la radice, Buddha dice estinguere il combustibile che produce, che alimenta l'attaccamento, e quindi alla fine estinguere l'ego, e dopo vedremo in che cosa consiste questa estinzione dell'ego. Quindi è possibile farlo, e per farlo, quarta nobile verità, l'ottuplice sentiero, il sentiero della liberazione. Si chiama ottuplice sentiero perché in realtà in questo modo, diciamo, pratico, questi non sono 8 comandamenti, sono 8 consigli pratici che il Buddha dà per riuscire a eliminare la radice del dolore. Questo, allora, il quadro è abbastanza chiaro. La salvezza per il Buddha consiste nel salvarsi dal dolore, ma per salvarsi dal dolore bisogna recidere, consumare la radice del dolore. Ora, grande domanda, chi fa questo? Cioè, chi salva? E qui c'è la grande distinzione con tutte le altre religioni, per cui si comincia subito a uscire dal terreno tradizionalmente religioso. Perché chi salva siamo noi. Ciascuno di noi, con la propria forza di volontà, con la propria intelligenza e con l'aiuto di quello che il Buddha ha detto, e cioè con la cosiddetta dottrina del Buddha, Buddha Dharma, e con l'aiuto di Sangha. Sangha è la comunità, cioè la comunità di tutti quelli che, trovandosi nelle situazioni dolorose, decidono da soli di venirne fuori. Questi sono i triratna, cioè i 3 gioielli della tradizione buddista, e cioè il Buddha, il Sangha e il Dharma. I 3 strumenti che sono, appunto, le parole dell'insegnamento del Buddha, la comunità di coloro che credono nelle parole del Buddha e il Dharma, che sono, possiamo dire, le parole del Buddha, cioè l'insegnamento. Qui piccola parentesi, buddismo è meglio toglierlo dal vocabolario, perché il buddismo è un anglismo, come induismo, islamismo, eccetera, che sembra rimandare a una dottrina particolare, sistematica, eccetera. In realtà buddismo bisogna tradurlo Buddha Dharma, cioè dottrina del Buddha, o meglio ancora gli insegnamenti del Buddha. Naturalmente io questa sera poi continuerò a dire buddismo per rapidità, ma ricordatevi che buddismo significa tutto e significa niente. Ora, quello che abbiamo visto fino adesso, allora, è l'elemento salvifico del buddismo, e cioè quell'elemento che fa, nelle storie delle religioni, fa inserire il buddismo fra le grandi religioni. Non solo, ma il buddismo insieme al cristianesimo e all'islam è considerato, giustamente, una religione universale. Cosa vuol dire universale? Vuol dire che questa diciamo speranza o questa strumentazione per la salvezza non tiene in considerazione né l'etnia, cioè come avviene per esempio nell'induismo o nell'ebraismo, non tiene conto delle differenze di genere, non tiene conto delle differenze castali, ed è uno dei motivi per cui poi il buddismo dovete emigrare dall'India, non è l'unico motivo ma uno dei principali, perché in una società castale il buddismo non può resistere. E quindi, diciamolo in maniera molto banale, molto breve, il buddismo è una proposta di salvezza che si rivolge a tutti gli esseri viventi. Sottolineo questa frase, esseri viventi, perché in alcune scuole del buddismo, posteriori alla nascita del Buddha, ovviamente, si pensò anche che ci potesse essere una salvezza dal dolore anche per gli animali. Non solo, e ci sono addirittura delle scuole estreme, addirittura per le piante, per cui non si può. Comunque, diciamo, come minimo è rivolto a tutti gli esseri viventi umani. Senza nessuna distinzione, ripeto, di genere, di casta, eccetera, eccetera. Quindi, fino a qui, noi possiamo dire il buddismo è una religione, ha lo stesso titolo di merito delle altre religioni e addirittura delle altre religioni universali. Bene, detto questo, però, adesso dobbiamo dire perché non è solo una religione. Anzi, sempre di più gli studiosi dicono che è sempre meno una religione rispetto a quelle che noi riconosciamo. E allora adesso cominciamo ad aprire il capitolo della novità, dell'originalità del buddismo e si potrebbe dire anche dell'incredibile modernità del buddismo. Voi dovete pensare che il Buddha è, la vita del Buddha è collocata tra il V e il VI secolo avanti Cristo, quindi qualcosa come più di 2500 anni. Ebbene, se adesso sentite quello che vi racconto, dovreste almeno strabuzzare gli occhi, perché è, come dire, sono aspetti assolutamente moderni. Cosa intendo dire? Beh, innanzitutto cominciamo con il metodo. Il metodo di indagine buddista è un metodo assolutamente contemporaneo, direi, no? Addirittura non solo moderno, ma contemporaneo. E questo io ve l'ho riassunto in un discorso che il Buddha fece a una popolazione che si chiamava Kalama, ed è un discorso che qualsiasi studioso di storia e religioni, se lo vede, dice: che cosa c'entra questo con la religione? Allora, leggiamo. È giusto che voi abbiate dubbi e perplessità. Già questa parola, abbiate dubbi, voi capite, molto poco religiosa. perché, a meno di non entrare in alcune cose molto raffinate della fede che ha bisogno del dubbio, eccetera, eccetera, ma insomma normalmente il dubbio è visto come una tentazione demoniaca all'interno di una fede certa. Quindi non abbiate dubbi e perplessità, perché sono dubbi relativi ad argomenti controversi. Ora ascoltate, o Calama, non fatevi guidare, e qui comincia l'elenco delle cose che è bene evitare come guide. Non fatevi guidare da dicerie, da quello che si dice. E vabbè, questo lo possiamo capire, è la vecchia doxa, no, dei greci, è benissimo. Ma sentite, da tradizioni o dal sentito dire. Questa parola tradizioni è potente, perché dice che chi intraprende la via del Buddha deve avere un atteggiamento critico anche nei confronti della tradizione a cui appartiene. Non semplicemente distruggerla, ma avere dei dubbi. Quindi, per esempio, capite subito la messa in contrasto tra i seguaci del Buddha e i seguaci del Brahmanesimo, cioè della grande religione tradizionale fondata sui Veda e poi su tutto il pensiero Vedanta, le Upanishad, eccetera, in cui il Buddha è nato e, diciamo, in cui la grande civiltà indiana poi è cresciuta. Quindi, tenere lontano le dicerie, le tradizioni, non fatevi guidare, anche qui una cosa assolutamente blasfema, dai testi religiosi. Allora, voi capite, noi in particolare occidentali siamo abituati a partire assolutamente dal testo sacro, dalle scritture sacre. Perché? Perché noi, i credenti occidentali, credono che quel testo non è un semplice testo così scritto bene, è parola di Dio, cioè è la parola direttamente trasmessa agli uomini da Dio, sia nell'Islam che nel cristianesimo, nell'Islam per certi aspetti ancora di più. Quindi dire che i testi sacri non sono fonte di certezza è assolutamente strano per noi, ma badate bene che era assolutamente strano per tutti gli indiani contemporanei al Buddha, perché uno degli elementi fondamentali della religiosità e della tradizione religiosa indiana è avere come punto di riferimento i Veda. I Veda sono un testo sacro che non è stato, come dire, dettato da Dio, perché è stato semplicemente ascoltato da una serie di santi, quindi c'è una trasmissione diversa, ma comunque i Veda, che potete leggere anche in traduzione italiana di Panikkar, una delle ultime, sono un vero e proprio testo sacro che dice la verità e che non può essere confutato. Può essere commentato, ma non può essere confutato. Quindi questo. Poi dice, ma né soltanto dalla logica né dall'inferenza, qui dovremmo stare a lungo, ma insomma, né dalle apparenze, né dal piacere della speculazione, né dalla verosimiglianza, e mi soffermo soltanto sull'ultima di queste, diciamo, precauzioni del Buddha, che dice, non fatevi guidare dall'idea, questo è il nostro maestro. Questo è addirittura quasi paradossale, sembra quasi una commedia dell'assurdo, che uno dei più grandi maestri spirituali di tutta la storia dell'umanità, cioè il Buddha, dica, ragazzi, allievi, monaci, non fatevi guidare dal maestro, me compreso. Allora, guardate, questo ve lo dico subito, rientra perfettamente nella logica buddista, nel senso che per riuscire a eliminare, a salvarci dal dolore, non dobbiamo avere nessun attaccamento e quindi nemmeno l'attaccamento alla figura del maestro. Qui c'è un episodio che appartiene alla fine della vita del Buddha, molto significativo. Il Buddha sta morendo e ha vicino Ananda, che è il suo allievo migliore, quello più intelligente, quello che pare avesse imparato a memoria tutti i suoi discorsi, insomma il più sveglio. E Ananda piange, insomma, è molto commosso, sta per piangere, e il Buddha gli dice: ma scusa, io ho predicato per tutta la vita due o tre cose. Una di queste cose è che tutto è impermanente. Ricordatevi questo perché dopo ci torniamo. Aniccia. Tutto è impermanente. Non soltanto le foglie, l'acqua, ma gli uomini e addirittura gli dèi. E adesso tu, dopo 45 anni di predicazione, vieni qua, non hai capito assolutamente niente. Allora Ananda si riprende un po', dice sì sì, ha ragione maestro, eccetera eccetera, però gli risponde: sì, tu morirai, tu sei impermanente come uomo, però il buddismo, cioè Buddha Dharma, rimarrà. E allora il Buddha dice proprio: sei assolutamente inguaribile, non posso fare niente, nel senso che dimostri proprio di non avere capito, perché anche il Buddha Dharma morirà. In che senso morirà? Nel senso tradizionale di quasi tutte le civiltà orientali. Nulla muore, ma tutto si trasforma. E cioè il buddismo, il Buddha Dharma morirà così come io l'ho predicato, ma si trasformerà in 10, 20, 30, 400 modi. Infatti, come è successo, il buddismo oggi è presente, oggi è già dopo il secondo secolo dopo Cristo c'era un proliferare enorme di scuole buddiste. Quindi anche qui è il discorso sull'attaccamento, è il discorso del salvarsi dalla passione per possedere qualcosa in maniera definitiva. Su questo casomai, se abbiamo tempo, ci torneremo. Quindi non seguite tutte queste cose qui. Il discorso come finisce? Finisce in un modo che noi potremmo dire alla Locke, alla Bacone, proprio da un punto di vista di filosofia sperimentale moderna, perché dice: o Kalama, quando capite da soli che certe cose non sono salutari a Kushala, sbagliate e cattive, allora abbandonatele. E quando capite da soli che certe cose sono salutari, invece, kushala, e buone, allora accettatele e seguitele. Capite? Allora, questo è un programma, per così dire, che non ha nulla di religioso. Questo è un programma che potremmo dire epistemologico, filosofico, laico, che non comporta nessuna credenza se non la fiducia nella propria intelligenza, nella propria volontà. Punto. E questa è una. La seconda ve la riassumo perché se no è troppo lungo. Che consegue da quello che abbiamo appena detto. Il Buddha dice: non è negativo che qualcuno segua fortemente, caparbiamente le proprie opinioni. È bene che qualcuno abbia delle opinioni in cui crede veramente, ma bisogna stare attenti che queste opinioni non si trasformino in opinioni assolute, e cioè che costui pensi che queste verità possano valere per tutti. Guardate, questo è un discorsetto che noi in Europa l'abbiamo cominciato a sentire in maniera organica, insomma, chiara, con l'illuminismo, da partire da Voltaire. Capite? Se voi volete un testo che potete ancora trovare in circolazione, pubblicato da Adelphi poco tempo fa, Gli editti di Ashoka, è un piccolissimo testo che leggete in mezz'ora, perché sono proprio degli editti fatti da questo Ashoka, imperatore indiano, grande combattente, nel senso forte e da macellaio, nel senso che ha fatto fuori 150.000 persone, insomma un grande generale, il quale a un certo momento si pente e diventa buddista. Più che diventa buddista, sceglie la via del Buddha e comincia a disseminare tutta l'India del Nord, e non solo l'India del Nord, di colonne dove fa incidere questi editti, dove si dice sostanzialmente, ci dicono tante cose, ma la cosa principale che si dice è questa, che trovate nel Sutta Nipata 796, e cioè che non c'è vera religione, ma se ci dovesse essere, la vera religione è la religione che è tollerante con tutte le altre religioni. E questo, voi capite, che soprattutto di questi tempi appare perfino a noi strano. Su questo ci si potrebbe stare a lungo, ma veniamo al terzo punto, che è quello dal punto di vista filosofico molto più interessante. Anzi, io direi addirittura troppo interessante, perché è imbarazzante. Perché dico imbarazzante? Beh, perché quello che trovate nel terzo punto, e cioè questo discorso che lui fa a Malunkyaputta, nel contenuto è esattamente la stessa cosa che Kant dice alla fine della Critica della ragion pura quando parla delle grandi antinomie. Senza farla troppo lunga, qui il Buddha che cosa dice? È inutile che voi mi continuiate a chiedere alcune cose a cui né io né alcuna ragione umana può rispondere. Quali sono queste tre cose? Se esiste o non esiste l'assoluto, o diciamo Dio, la mente umana, che è finita, non può dimostrare razionalmente né che esiste né che non esiste qualcosa di infinito. Secondo, non è possibile, anche se voi me lo continuate a chiedere, dice ai suoi allievi, stabilire se l'anima vive, sopravvive al corpo o no, se vive dopo la morte o no. Anche qui la mente umana non è capace di dimostrare alcunché. Terza cosa, che è assolutamente indimostrabile, è se il mondo, cioè il cosmo, sia finito o infinito. Ci possono essere tante ragioni a favore quante a contrario. Ora, queste tre cose sono esattamente le tre cose di cui parla Kant. Solo che la posizione del Buddha è molto più radicale di quella di Kant. Perché? Allora il Buddha dice, guardate, queste domande a cui non si può dare risposta, a cui l'uomo non può dare risposta, sono domande che noi potremmo equiparare a delle frecce o a una freccia che colpisce un uomo, lo ferisce, gli fa male, questi sono problemi che fanno male, e l'uomo però, prima di togliersi o di farsi togliere la freccia, chiedesse chi l'ha tirata, a quale tribù appartiene, che altezza aveva chi l'ha tirata, che legno è la freccia che l'ha colpito, quali piume c'è nella coda della freccia, eccetera, eccetera, cioè secondo un elenco sterminato di cose. Cioè dice, ovviamente, nessuno potrebbe dire che a una sola domanda, rispondere a una sola domanda, senza lasciare che l'uomo muoia. Cioè, questo prima di aver risposto a una sola domanda sarebbe già morto. La stessa cosa, queste domande non sono in sé sbagliate, attenzione, questo è l'atteggiamento epistemologico buddista, non sono sbagliate, sono dannose, non servono a niente, anzi servono a farci soffrire ancora di più. E perché dico che è ancora più radicale di Kant? Beh, perché poi Kant nella Critica della ragion pratica dirà: tutto quello che non è dimostrabile dal punto di vista della ragion pura, beh, noi lo possiamo dimostrare attraverso la ragion pratica, cioè attraverso una tensione alla santità, all'immortalità, eccetera. Invece per il Buddha è proprio il contrario. Noi perderemmo tempo a andare tentare di dare risposte a domande che sono per la mente umana impossibili. Allora, questi sono i tre elementi metodologici fondamentali, cioè un metodo critico, un metodo fondato sulla tolleranza e un metodo che noi potremmo dire ametafisico, neanche antimetafisico, si astiene dalla metafisica. Quindi, questo lo dico perché, tra parentesi, fino a pochi decenni fa circolavano delle idiozie sul buddismo, anche in testi importanti, non piccoli, dicendo che il buddismo è ateo. Il buddismo non è ateo, è esattamente come la posizione di Kant, agnostico casomai. Cioè, non pensa che sia appunto quello che dicevamo prima, né dimostrabile l'esistenza, né dimostrabile la non esistenza. Quindi non prende posizioni né a favore né contro. Dice semplicemente che questo non è utile alla risoluzione del problema invece centrale, che è quello di sollevare dal dolore. Adesso veniamo a quelli che sono i pochi, cioè sono pochi ma sono molto densi, punti, chiamiamoli teorici. Anche se qui devo fare una precisazione. Io ho messo prima fattori teorici e poi finalità pratiche, perché sono ovviamente figlio di questo Occidente più o meno marcio e quindi completamente centrato sul predominio della teoresi, sul predominio logico, sul logocentrismo. Quindi noi di solito che cosa ragioniamo così? Prima i principi e dopo l'applicazione dei principi. La posizione buddista è esattamente il contrario, cioè il punto di partenza, come vi ho già detto all'inizio, è pratico, cioè si parte dalla volontà di risolvere il problema del dolore, quindi è etico, pratico, empirico e poi sulla base di questo si costruisce un ragionamento di carattere anche teorico. Io però ho seguito questa scansione perché per questioni analitiche e descrittive a cui noi siamo abituati funzioniamo meglio così. E partiamo dal primo punto, da un punto di vista teorico, teoretico, filosofico, stretto, e cioè da quel concetto che fa del buddismo, penso, io non sono un esperto di storia delle religioni, ma penso che in nessun'altra religione arcaica ci sia questa idea, non solo religione ma anche filosofia. E cioè il concetto di anatta, è una piccola parola che si scrive così come la pronuncio, anatta con la A finale lunga. Anatta, perdo 2 minuti per dire etimologicamente da cosa deriva. Allora, in sanscrito per dire anima o spirito si usa la parola atman. O meglio, rifacciamo il discorso, Atman è una parola che penso conosciate quasi tutti, Atman vuol dire anima individuale, in questo caso si chiama Jivatman, anima singola, oppure Atman universale, noi di solito nelle traduzioni in lingue occidentali mettiamo la A maiuscola, che vuol dire l'anima universale, l'anima del mondo. Quindi Atman vuol dire anima universale, anima particolare, ma ha un terzo significato molto importante, che è quello più importante che qui ci interessa. Atman vuol dire sé stesso, cioè è come dire pronome riflessivo, sé stesso. Ed è in questa accezione che il Buddha la usa, e la usa in modo negativo, cioè anatta o anatman, come A, come l'alfa privativo greco, la N è eufonica e quindi viene fuori anatta. Quindi anatta, facendo il risultato del discorsetto che abbiamo fatto, significa privo di sé, senza sé. Allora, se noi andiamo alla formulazione più breve, più sintetica che troviamo nel canone di questo discorso, andiamo al Dhammapada 20, al verso 279 che vi ho riportato nella scheda, in cui si dice Sabbe Dhamma Anatta, che vuol dire, la traduzione letterale, io ho scelto quella di Francesco Sferra, che è quello che l'ha tradotto meglio in italiano, tutti i Dhamma sono privi di sé. Ora, che cosa è Dhamma? Dhamma è una cosa molto semplice, nel senso che è talmente generica che va bene per tutto. Dhamma è quello che noi possiamo definire realtà, ma dire realtà in italiano è già troppo... Si potrebbe dire tutto ciò che esiste, ma anche qui tutto ciò che esiste a tutti i livelli. Per esempio, Dhamma è questo tavolo, questo bicchiere, ma è il discorso che vi sto facendo io. Dhamma sono i sentimenti, Dhamma sono i concetti, sono le idee, sono i teoremi, sono anche le cose più astratte, sono addirittura gli dèi. Allora voi capite che questa frase, tutti i Dhamma sono privi di sé, ha una potenza enorme. Perché vuol dire che cosa? Vuol dire che ogni cosa che esiste, ripeto, a tutti i livelli, è priva di autonomia, non è indipendente, non è isolata, non è autonoma, usate tutti i sinonimi che volete, priva di sé. Perché insisto su questo? Ma insisto perché, di nuovo, fino agli anni 50 o poco più, in Occidente, si era tradotto in maniera, a parte gli specialisti, no, nelle pubblicazioni divulgative sul buddismo si diceva, prima si diceva che era ateo e di conseguenza che era nichilista. Voi sapete che cosa vuol dire nichilista se non altro da un punto di vista filosofico? Vuol dire che no, si ammette o che nulla esiste oppure che nulla c'è di reale. Invece il buddismo non è affatto nichilista. Il buddismo, cioè le parole del Buddha, dicono che non esiste l'autonomia, non esiste l'indipendenza delle cose, non che le cose non esistono. Guardate, su questo bisogna che ci fermiamo un secondo, perché nella filosofia occidentale pochi sono i pensatori che sono riusciti a pensare in questo modo. Normalmente, non solo Aristotele, fino ai giorni nostri, i maggiori pensatori, hanno pensato in base, diciamo, a una concezione sostanzialistica, cioè vuol dire praticamente, le cose esistono, questo bicchiere esiste in sé, questo foglio in sé, io esisto, lui esiste, in maniera autonoma. Quelli che hanno pensato che invece è molto più importante vedere come ciascuna cosa è costituita da relazioni, ve li posso indicare così in maniera molto grossolana, sono tre o quattro. Eraclito, Platone, sofista 259 AB, quando Platone dice essere e non essere esistono contemporaneamente, e Hegel, scienza della logica, le parti dedicate alla relazione intrinseca. Adesso, senza farla lunga su queste annotazioni di carattere bibliografico, cosa vuol dire questo in positivo? Cioè che nessuna cosa esiste in sé. In positivo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cosa esiste soltanto in quanto è in relazione con un'altra, con almeno un'altra. Non so se capite l'importanza di questa frasetta, che non vuol dire semplicemente che due cose, A e B, esistono e poi si mettono insieme. Chiaro? Perché poi c'è tutto il problema, vecchio problema logico-metafisico. Chi le mette insieme? Invece qui si dice che A non può definirsi e porsi, esistere come A, se non in relazione a B, C, D, E, F, G. Non so se è chiaro questo. E voi fate, facciamo un esercizio buddista che sarebbe, il Buddha usava queste, le sue prediche erano queste, alla fine siccome erano tutti perplessi, e non perché non capissero, ma proprio perché non riuscivano a capire la novità di quello che diceva, concettualmente capivano, allora lui diceva andate a casa e provate per conto vostro. Allora noi possiamo fare una cosa del genere. Noi adesso proviamo a riflettere sulla nostra identità. Allora, ciascuno di voi, ciascuno di noi, è qualcuno. Sì o no? Sì, sicuramente. Ma in che modo è qualcuno? Allora, chiunque di noi comincia a definirsi, allora tira fuori la carta d'identità, ok, so io, e vede nome e cognome. Allora voi capite che già questo nome e cognome vuol dire, è un indice che ci dice che io non sono io, ma il cognome mi dice che io sono figlio di mio padre e ovviamente di mia madre, ma stiamo fermi alla carta d'identità. Oppure, andiamo avanti, io adesso sto parlando una lingua che spero sia italiano, voi la state capendo, questa lingua che in questo momento mi costituisce come parlante, di chi è? Mia, assolutamente, è anche vostra e anche di generazioni e generazioni prima di noi. Quindi io in questo momento sono figlio di mia madre e di mio padre, figlio della lingua che parlo, sono un oggetto che voi state vedendo, sono dal punto di vista fisico un oggetto che sta fermo perché c'è una forza di gravità, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, se voi descrivete qualsiasi, io ho preso ovviamente la cosa più difficile, cioè l'essere umano, ma se prendete anche questo bicchiere e lo volete definire, immediatamente per definirlo avete bisogno di ricorrere a qualcos'altro dal bicchiere. Per esempio, se voi volete definire questo bicchiere, innanzitutto il bicchiere che cos'è? Si definisce in base alla sua funzione. È bicchiere se io lo uso per bere, ma questo potrebbe essere benissimo un oggetto contundente se ve lo lancio, e quindi non è più un bicchiere. E quindi la sua essenza, per così dire, è solo in rapporto a quello che io gli faccio fare. E avanti così, fate gli esercizi che volete e vedrete che difficilmente riuscirete a trovare qualcosa che, come si dice in filosofia, è in sé e per sé. Come diceva Hegel, ogni cosa è per altro. Quindi, in positivo, ripeto, anatta vuol dire non soltanto privo di sé, ma vuol dire che ogni cosa esiste solo in relazione a tutte le altre. Insomma, in parole povere, un discorso ecologista 2500 anni fa. Ecologista in senso tecnico, non in senso così sentimentale, paranoico. Tecnico perché? Perché è chiaro, io sono costituito di aria, di acqua, eccetera, eccetera. Cioè di tutti gli elementi che mi compongono. Che in termini buddisti si dicono paticcia, cioè condizioni. Da questo discorso della anatta, che vi ho accennato, vengono fuori due conseguenze importantissime, su cui però non mi posso soffermare, perché ci porterebbero via troppo tempo. Vi accenno soltanto a quella gnoseologica, ai modi di conoscenza. Allora, il Buddha descrive come noi conosciamo secondo cinque aggregati, che noi abbiamo anche nella nostra tradizione filosofica, cioè nome e forma, si parte dalle forme sensibili, le quali hanno tutto un nome, la sensazione, la percezione. Il buddismo mette anche le condizioni particolari, ambientali, geografiche, eccetera, eccetera, e poi la coscienza. Quindi, dalla cosa, la sensazione, percezione, coscienza. Quindi non è una cosa molto nuova, per quei tempi era nuovissima, ma la cosa interessante, nuova anche per noi, perché noi abbiamo dovuto aspettare Husserl, o diciamo come minimo Kant, per capire una cosa del genere, nessuno di questi livelli, dal primo, secondo fino al quinto, è autonomo. Cioè, quel discorso che vi ho fatto di anatta, non sé, va applicato anche ai diversi livelli della conoscenza. Quindi questo vuol dire, per rapidità, che io non posso avere mai coscienza pura, perché è sempre coscienza di qualcosa. Coscienza di qualcosa di sensibile o qualcosa di sentito, qualcosa di percepito, qualcosa che è condizionato. E questo vale per tutti i cinque livelli, cioè vale anche all'incontrario, per cui non c'è cosa in sé. Facciamo un esempio semplicissimo. Questo bicchiere. Allora, io non posso avere coscienza di questo bicchiere se non c'è il bicchiere. Ma anche il bicchiere non esiste se non c'è qualcuno che ne è cosciente. Chiaro? Quindi, questo ribadisce il concetto di anatta, e cioè che ciascun settore, ciascun momento della nostra conoscenza non è autonomo. E quindi c'è una rete di relazioni che costituiscono la nostra coscienza. Potremmo anche andare avanti, ma casomai se avete poi delle domande si possono anche sviluppare questi discorsi. Arriviamo all'ultimo punto, cioè arriviamo al punto delle finalità pratiche. Cosa c'entra tutto questo discorso dell'anatta con l'etica e con la salvezza? Beh, guardate, ve lo posso dire in due parole. È tutto condensato in questa frase. Allora, se è vero che nessuno di noi è autonomo, viene perfettamente logico, coerente, giungere a questa conclusione, che è contenuta in Samyutta Nikaya e in altri punti. Badando a se stessi, cioè curando se stessi o proteggendo se stessi, è la traduzione più o meno la stessa, badando a se stessi si bada agli altri. Badando agli altri si bada a se stessi. Basta. Il Buddha, per spiegare come funziona l'etica sulla base dell'anatta, dice, guardate, prendete l'esempio di quei giochi popolari che si facevano nei villaggi, penso che anche in Italia si facessero, della piramide umana. La piramide umana è costituita da tanti individui, ciascuno di questi individui deve stare attentissimo a muovere un centimetro, la mano, il piede, la spalla. Perché? Perché in dipendenza dai suoi movimenti dipende tutta l'armonia e soprattutto la solidità dell'intero. Se c'è un cedimento dell'ultimo, cade giù tutto. Se cade giù tutto, attenzione, si fa male tanto quello che ha sbagliato quanto tutti gli altri. E allora per questo il Buddha usava spesso la metafora del medico. Noi, ognuno di noi, è come un medico, un buon medico, diciamo, no? Che per curare gli altri deve essere sano, chiaro? E cura gli altri, come un medico soprattutto durante una pandemia, un'epidemia, deve curare gli altri per evitare di essere contagiato lui stesso. E quindi c'è questa reciprocità. Ma questa reciprocità, badate bene, questa è l'originalità del buddismo, questa reciprocità non dipende da un comandamento divino. Non c'è nessuno che ce la impone. Questa reciprocità deriva dal fatto che noi, se riflettiamo a fondo sulla struttura della nostra esistenza, troviamo che la nostra esistenza è un'esistenza di relazioni, e cioè di interrelazioni. Perché relazioni, dico, si potrebbe pensare c'è uno più un altro. No, interrelazione vuol dire che ciascuno di noi è costituito da una rete di relazioni. Qui c'è un'altra metafora del buddismo posteriore, di un sutra del III secolo d.C., Avatamsaka Sutra, nato perché una principessa non capiva tutto questo discorso dell'interrelazione, allora un maestro cinese glielo spiega, un maestro del buddismo cinese glielo spiega in questo modo. La realtà è come un'enorme collana, enorme nel senso etimologico, cioè infinita collana di gioielli, dove la luminosità di ciascun gioiello non è propria del gioiello, ma dipende dalla sua capacità di riflettere la luminosità di tutti gli altri. E allora finalmente la principessa capì, e da questo deriva il fatto, se volete potete usare una metafora ancora più semplice, che però non è buddista, me la sono inventata io così per... Voi pensate a un nodo. Un nodo è qualcosa che esiste, ma esiste in quanto non è lui stesso qualcosa, ma è formato da dei fili, cioè da delle componenti che lo formano. Se voi togliete i fili, il nodo non c'è più. Ora, se voi pensate a un nodo di un tappeto, e di un tappeto infinito, voi potete avere l'equivalente della collana di cui vi ho parlato prima, in una maniera ancora più semplice, cioè ciascun nodo è collegato con i fili che lo costituiscono a tutti gli altri nodi. Quindi togliere un nodo significa togliere, compromettere la stabilità di tutto l'insieme. Allora voi capite che qui noi possiamo concludere dicendo che l'etica è fondata razionalmente, cioè nel senso che è fondata su questo concetto di anatta. E quindi quando si parla di compassione, karuna, penso che molti di voi abbiano sentito parlare anche troppo spesso di questa compassione buddista, non dovete pensare affatto a una cosa solo sentimentale, nel senso che cioè i buddisti sono buoni, hanno compassione degli altri... Sì, vabbè, insomma, questo può anche essere, non... Ma l'originalità del Buddha è quello di aver fondato, per così dire, razionalmente la compassione. Tant'è vero che nel buddismo, per esempio, successivo, Mahayana, prajna, cioè la saggezza, la sapienza, cioè la conoscenza di anatta e quello che abbiamo detto prima, va sempre insieme a karuna. Non ci può essere compassione idiota. La compassione deriva sempre da una profonda conoscenza della realtà come interrelazione. E infatti, per esempio nel buddismo tibetano, questo è rappresentato dalla campana, no? Il battacchio e l'involucro, che non so se ha un nome tecnico, insomma, la volta, insomma, ecco. La funzione della campana non c'è se non c'è uno e l'altro. E così karuna e prajna. La campana suona, cioè l'azione è forte, vera, fondata, se c'è compassione e conoscenza. Basta così, perché se no... no.
prima di aprire il dibattito, c'è già qualche mano alzata, non ho ricordato prima. Il prossimo appuntamento, la prossima lezione, vi ricordo, l'avete visto sul programma, ma lo ricordo comunque a tutti, sarà il 19 gennaio con la lezione sull'induismo del professor Stefano Piano dell'Università di Torino. Ringrazio ancora Gian Giorgio Pasqualotto per questa bellissima relazione e do la parola, intanto mi sembra la prima sia qui la mia collega Luisa Montecucco che vuole fare una domanda.
Grazie per questa relazione veramente coinvolgente.
Sì, sì, certo.
Io ho due piccole domande che sono forse di carattere un po' troppo intellettualistico, ma così sono venute. Ecco. Per quanto riguarda ogni cosa è priva di sé. Ecco, io ho compreso la sua lettura, che sicuramente è quella fondamentale. Mi verrebbe da pensare anche ad un'altra lettura che fa riferimento al sé come autocoscienza, alla possibilità che l'essere umano non abbia in effetti una interiorità rilevante e la possibilità di esserne autocosciente. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è il fatto che ogni cosa, inclusi gli esseri umani, è collegata in una rete complessa con tutto il resto, e mi sembra una visione bellissima e fondante, davvero una moralità profonda. Nello stesso tempo il dubbio che mi viene è il percorso del Buddha e anche l'insegnamento del Buddha corrisponde ad un percorso di lasciare andare i legami, tenendo presente l'impermanenza, di non vincolarsi, di non essere troppo nodi. Ecco, mi chiedo se ci sono contraddizioni o se le vedo io. Grazie.
Mi dimentico.
Sì.
Dunque, ma rapidissimo, tutte e due perfette, perché l'autocoscienza non è che venga negata dal Buddha, ma viene negata la possibilità che l'autocoscienza si assolutizzi, cioè che si pensi sciolta da. La coscienza è sempre relativa agli stati di coscienza, per così dire, e quindi ai contenuti di coscienza. E quindi, diciamo, una posizione kantiano-fenomenologica, insomma, potrebbe essere simile a. Per quanto riguarda la seconda parte, sì, effettivamente è così. Cioè, l'insegnamento, no, diciamo, il percorso del Buddha è un percorso di chiarificazione. Quindi è un percorso, però quello che volevo... Noi conosciamo moltissimi percorsi di chiarificazione. È un percorso di chiarificazione e contemporaneamente di moralizzazione, usiamo questo termine, in maniera molto semplice, molto simile all'intellettualismo socratico, no? Cioè noi facciamo il bene nella misura in cui procediamo nella conoscenza di ciò che è bene. Qui queste parole non ci sono, ma ci comportiamo sempre meglio quanto più conosciamo la struttura relazionale della realtà. Questo dovrebbe essere. Dopodiché non si sa.
Sì, lei ha fatto un breve riferimento agli dèi. Ecco, che ruolo ha negli insegnamenti del Buddha la dimensione, diciamo, divina, e comunque la salvezza come liberazione dal dolore è qualcosa che si compie in questa vita o viene anche pensata, diciamo, nell'aldilà, la scatologia qualsiasi? Grazie.
Il Buddha, ripeto, è come un ritornello alla fine di quasi tutti i suoi sermoni. Io sono venuto a parlare del nirvana. Nirvana vuol dire letteralmente estinzione del, tra parentesi, del dolore e quindi estinzione dell'attaccamento, qui e ora. Questo per dire che la dimensione, come dire, futura o in altre vite viene accettata, come dire, come tradizione comune, per cui viene usata spesso come riferimento culturale dalla tradizione da cui proviene, cioè le vite, le altre vite, le reincarnazioni, eccetera. Ma la proposta del Buddha è proprio quella di: sono venuto a predicare, ad annunciare il Nirvana qui e ora. Quindi la possibilità che voi tutti vi sciogliate, estinguiate questo attaccamento in questa vita. E per quanto riguarda gli dèi, il Buddha non si è mai scagliato contro gli dèi della sua tradizione, cioè li accetta come strumenti che possono aiutare a seconda delle psicologie, dei luoghi, delle tradizioni, che possono aiutare i fedeli. Quando invece diventano ostacolo, io uso una terminologia, come dire, tradizionale occidentale, quando diventano idolatria. Cioè quando, idolatria in questo caso tradotto in termini buddisti vuol dire attaccamento eccessivo a quell'immagine di Dio o addirittura all'idea di quel Dio, Vishnu, Shiva, cioè della tradizione, ma di tutti gli dèi in generale. Perché? Ricordate sempre il discorso del dolore. Perché nel momento in cui voi vi accorgete che nemmeno quel Dio è immortale, soffrite. Quando vi accorgete che anche Dio è aniccia, impermanente, soffrite. È quello che succede agli apostoli quando il Cristo viene sacrificato. E il Cristo dice, c'è una grande frase buddista nel Vangelo, mi pare Giovanni, non mi ricordo, quando dice: è bene che io me ne vada. E perché loro lo vogliono, gli apostoli lo vogliono tenere. E il Cristo sa che deve morire. E dice: è bene che io me ne vada. Ecco, questa è proprio una frase buddista pura, permettetemi l'assurdo. Perché anche gli dèi se ne vanno.
Vorrei un chiarimento ulteriore sulla dialettica impermanenza e l'essere costitutivamente legati agli altri, perché noi siamo l'insieme delle relazioni che abbiamo con gli altri. Quindi siamo attaccati agli altri costitutivamente. Quindi c'è una dialettica su cui vorrei qualche ulteriore chiarimento.
Siamo attaccati in modo impermanente, cioè le relazioni si trasformano continuamente. Quindi noi non possiamo trarci fuori, astrarci dalle relazioni, ma non possiamo neanche, come dire, dominarle e definire delle forme precise, cioè bloccare le relazioni, perché le relazioni si fanno e si disfano. Cioè l'immagine del tappeto che prima avevo è come se questo tappeto fosse costituito da un'infinità di fili semoventi che continuano a tirarsi, e i nodi sono sempre gli stessi, perché in quel luogo c'è quel nodo, ma i fili scorrono costantemente.
Quindi soffriamo per persone sempre diverse.
Come?
Certo,
ma soffriamo se abbiamo l'illusione che l'attaccamento sia reale, cioè abbia un fondamento. Anche qui, beh, visto che è venuta fuori questa domanda, faccio un'osservazione che può chiarire un equivoco che spesso nasce quando si parla dell'attaccamento. Perché allora si dice: ma come? E l'amore? E non è attaccamento. Questo me lo dicono quasi sempre quando vado a parlare in ambienti cattolici, dove ovviamente l'amore è il valore, no, mi dicono. Allora, il discorso del Buddha non è contro l'amore, contro la gioia, contro, ma è semplicemente, che poi non è mai contro, avverte dei pericoli di attaccarsi alla gioia e all'amore. Nel senso che, beh, insomma, facciamo un esempio banalissimo, la madre possessiva. La madre possessiva non è che non debba essere più madre, non deve essere più madre possessiva. Non solo perché fa soffrire il figlio, ma perché soffre lei. Cioè, questo è un esempio banalissimo dove l'eccesso di attaccamento è causa prima del dolore. E si potrebbero fare altri esempi, ma insomma non vorrei, però non so se è chiaro questo. Ah beh no, la pratica, sapete, ecco qui io non ho parlato poi della cosa di cui bisognava parlare per prima, che tutto quello che vi ho detto per il buddismo non va compreso come lo facciamo qui noi o come potremmo farlo in un'aula o in una biblioteca, ma va sperimentato. E va sperimentato a partire da quella pratica che per noi è difficilissima, che è la meditazione, la pratica meditativa. E qui ricordo che la meditazione non ha nulla a che fare con la meditazione a cui siamo stati abituati noi, quella che hanno inventato i Vittorini, che poi è stata perfezionata da Ignazio di Loyola, eccetera. Vi dico subito, per un motivo molto semplice, la meditazione in ambito cristiano parte da una meditazione di un passo, cioè di un testo sacro. Qui questo non c'è. La meditazione da cui parte il buddismo, come del resto l'induismo, cioè lo yoga, è attenzione, sati, alla respirazione, all'andamento del respiro. Quindi una cosa che non c'entra niente con delle cose intellettuali. È attenzione al respiro. Già che ci sono, vi dico che molto, anche se uno non ha letto niente di buddismo e si mette a meditare, può sperimentare direttamente l'anatta e la niccia, cioè il non sé e la niccia, l'impermanenza, per un motivo molto semplice. Se voi respirate, capite che il vostro respiro non è mai vostro. Il vostro respiro è una immissione di aria che è all'esterno e emissione di quella che avete immesso e restituite all'esterno, quindi uguale a anatta. Cioè in sé e per sé non c'è né l'aria fuori né l'aria dentro. Tutte e due le arie, quella ambientale e quella mia, sono relative. Primo, aniccia, ancora più semplice, impermanenza. Se voi volete bloccare il respiro, morite dopo 3, 4, 6 minuti, se siete dei sub. Chiaro?
Io vorrei conoscere una sua rapida valutazione su un argomento che di solito non viene molto trattato, e cioè l'impatto politico, che indiscutibilmente e abbastanza sorprendentemente, perché il buddismo parrebbe una religione etica ma non direttamente politica, il buddismo ha avuto nel corso di questo secolo. Penso per esempio al Vietnam anni 60, la rivolta dei monaci che portò poi alla caduta di Ngo Dinh-Diem, e allo stesso Tibet. Lei ha accennato al buddismo tibetano. Ecco, una valutazione dei rapporti tra buddismo e politica.
E qui bisognerebbe aprire una cosa enorme, perché bisognerebbe vedere i diversi buddismi, cioè le diverse scuole, nei diversi periodi come si sono comportati. Cioè, voglio dire, il buddismo si è alleato ai re, e, per esempio in Thailandia, in Cambogia, anche agli imperatori cinesi, in alcuni periodi. In alcuni periodi è stato perseguitato brutalmente e, diciamo, per venire alla contemporaneità, noi abbiamo un buddismo che ha scelto, almeno dal 1949 in poi, la non violenza come il buddismo tibetano, e quindi una scelta programmatica, proprio politica, non violenta, e dall'altra parte abbiamo un buddismo assolutamente compromesso nelle gerarchie, non poi nei monaci, ma nelle gerarchie, con un potere militare pesantemente reazionario come quello dello Sri Lanka. E queste cose bisogna anche dirle, insomma, no? E beh, senza considerare il Myanmar, eh? E quindi diciamo che il buddismo si è preservato lontano dalla politica, più del cristianesimo certamente, perché non ha mai avuto una autorità sacerdotale che ha fatto i conti programmaticamente con il potere temporale. Cioè, per dirla in maniera ancora più rapida, il buddismo è nato come grande movimento monastico, quindi di comunità autosufficienti, che addirittura chiedono l'elemosina, ancora oggi in Birmania è così, chiedono l'elemosina, ma non vogliono denaro, vogliono soltanto frutti, verdura e riso. Proprio perché non vi sia nessun elemento di mercimonio, diciamo, neanche con i loro benefattori. Questo, ripeto, sempre a livello dei monaci di base, dopo non so che cosa succeda in altri ambiti. Ma questo lo dico perché il buddismo, nato come movimento monacale, significa che è nato volontariamente lontano dai centri di potere politico. Dopodiché è anche vero che nel giro di 3 secoli il lamaismo, cioè i lama, si sono costituiti anche come gerarchia politica, dove lì addirittura non si sono alleati o contaminati con un potere politico, ma hanno incarnato il potere politico, esattamente, diciamo, come i vescovi principe che avevamo noi, ecco. Quindi ci sono tante possibilità. In generale il buddismo, per un motivo molto semplice, non potrebbe, uso il condizionale, non potrebbe in linea di principio mettersi mai con un potere violento, perché il primo, chiamiamolo comandamento, dell'ottuplice sentiero è non uccidere. Tant'è vero che poi questa non uccisione comporta addirittura il vegetarianesimo, non solo per i monaci ma anche per i laici. Quindi in linea di principio, il buddismo dovrebbe essere incontaminato. Poi la storia, la storia contamina tutti, insomma, ecco.
Non so se può dirci qualcosa sulle forme di buddismo, forse? Sulle varie forme, qualche cosina, perché l'argomento è enorme, lo so, ma qualche cosina.
Da un punto di vista storico, il buddismo si è distinto in una prima fase in cosiddetto buddismo del piccolo veicolo e buddismo del grande veicolo. Allora, dalla morte del Buddha, cioè 480-460 avanti Cristo in poi, le grandi scuole furono scuole che oggi noi conosciamo soltanto con l'unica rimasta, Theravada, scuola degli anziani, ma erano 18 scuole, una diversa dall'altra, tutte rigorosamente di carattere monastico, in cui, diciamo, il santo era un santo che non prevedeva, per esempio, la diffusione delle parole del Buddha, ma una introiezione e quindi una realizzazione individuale, insomma, detta in maniera molto banale. Dal secondo secolo, alcuni non sono d'accordo neanche su questo, ma comunque, diciamo, per schematizzare, Per questo si chiama piccolo veicolo, veicolo limitato, limitato alla, ai monaci. Dal secondo secolo d.C. si sviluppa questa grande forma del buddismo Mahayana. Mahayana vuol dire grande veicolo e ha come uno dei suoi obiettivi è quello di espandere l'insegnamento del Buddha a tutti e quindi a coinvolgere anche tutti quelli che non fanno una vita strettamente monacale, quindi padri di famiglia, eccetera, eccetera. Anche se è vero, dal mio secondo me, che se voi leggete i discorsi del Buddha, il Buddha si rivolge a padri di famiglia, si rivolge a gente che fa il professionista, il dentista, l'agricoltore, non era proprio esclusivamente limitato alla sfera monacale. Comunque, insomma, le 18 scuole più antiche avevano questa restrizione. Dopo il secondo secolo il buddismo Mahayana diventa molto più aperto, non solo, ma il buddismo Mahayana moltiplica anche concettualmente molte cose che aveva il buddismo tradizionale. Per esempio, trasforma quel discorso che vi ho detto dell'anatta, del non sé, in un principio che a certe volte, un certo periodo, insomma, fino al IV secolo, sembra diventare metafisica del vuoto. Cioè l'anatta diventa shunyata, shunyata, vacuità, e questo vuoto certe volte sembra diventare una specie di Dio, una specie di assoluto. Cosa niente affatto vera, basta che leggiate Nagarjuna, il più grande filosofo buddista del secondo terzo secolo, che demolisce questa possibilità. Dal punto di vista storico, cosa succede col Mahayana? Che proprio perché il buddismo vuole andare incontro a tutti, produce una quantità di scuole molto molto popolari che con tutto quello che vi ho detto oggi hanno pochissimo a che fare. Vi faccio solo l'esempio dell'amidismo in Giappone. L'amidismo è una forma molto interessante, anche simpatica, di, a proposito di salvezza, di buddismo soteriologico, tutto fondato su una cosa semplicissima che può essere utilizzata anche da una massa di analfabeti, come erano appunto i contadini nei secoli scorsi. E cioè con la semplice ripetizione della formula Amida Butsu, Amida Butsu, Amida Butsu. Amida Butsu vuol dire Buddha Amida, l'invocazione. E questa invocazione ripetuta centinaia, migliaia di volte dovrebbe portare alla salvezza. E qui si aprirebbe un nuovo capitolo, perché non solo in Giappone ma anche in Cina, nel buddismo Mahayana si vengono a configurare due forme di salvezza. I giapponesi dicono jiriki o tariki. Jiriki vorrebbe dire ti salvi da solo, ji, autonomamente, come vi ho detto sostanzialmente oggi. Ma gran parte del buddismo popolare, prima cinese, poi giapponese, è secondo tariki. Tariki vuol dire vento che ti spinge, vento che ti solleva alle spalle. E quindi come noi potremmo raffigurarci la mano di Dio, cioè la mano della grazia. Cioè noi non possiamo salvarci da soli, cioè nella formula jiriki, ma possiamo salvarci soltanto se c'è questo vento che ci tira su. Questo vento che ci salva. E naturalmente poi ci sono tutte le varianti. Non ci può essere tariki senza jiriki, cioè non ci può essere, ma questo fa parte di tutta una cosa che noi conosciamo molto bene, no? E cioè la grande disputa tra Lutero e esatto, se appunto la fede salva da sola, se ci vuole solo la grazia o tutte e due, insomma. Quindi il buddismo Mahayana è molto più interessante perché è molto più variegato e naturalmente arriva fino anche a fenomeni semi-idolatrici per questo. Però, tanto per mettere le mani avanti, anche quando, questo lo dico perché noi in Italia abbiamo una grandissima tradizione, avevamo una grande tradizione di studiosi buddisti, di buddologia, completamente andata perduta. Ricordatevi questo nome che bisognerebbe far conoscere, Ippolito Desideri. Ippolito Desideri era un gesuita di Pistoia, il quale per primo è andato in Tibet, ha studiato la lingua, ha tradotto un sacco di cose che non sono mai state tradotte in italiano, tra l'altro, e aveva capito con una profondità che neanche Ricci, contemporaneamente in Cina, era riuscito a cogliere. E cioè, per esempio, che tutte queste immagini terrificanti o celesti che noi troviamo nel pantheon del buddismo tibetano non sono affatto idolatria, come avevano invece interpretato i cappuccini e i francescani, che non avevano capito niente. Voi sapete, c'è stata una grandissima battaglia tra i gesuiti e i cappuccini francescani. Perché? Perché in realtà queste raffigurazioni sono personificazioni di capacità psichiche o di contenuti, di stati d'animo interiori, rabbia, paura, odio, gioia, eccetera, che una sorta di autoanalisi, no? O di psicoanalisi di gruppo, e i tibetani volevano portare fuori dalla mente perché non scoppiasse dentro la mente, e quindi una sorta di oggettiva proiezione e oggettivazione all'esterno. Quindi, guardando queste immagini, non è che si adorino delle divinità altre, ci si rende familiare la convivenza con le nostre parti peggiori e migliori, soprattutto peggiori, perché sono quasi tutti demoniache, ma con questo ci si familiarizza, e familiarizzandoci si riesce a dominarle. Questo lo dico perché ancora oggi molti turisti, anche in buona fede, che vanno a vedere dei siti tibetani, rimangono sconcertati da questa enorme proliferazione di divinità maschili, femminili, miste, che sembrano veramente demoniache. Ippolito Desideri aveva capito non solo questo. Ippolito Desideri, per esempio, aveva capito il concetto di anatta e di vuoto. Tra l'altro l'aveva capito attraverso una serie di mediazioni linguistiche molto lontane dal testo buddista, perché lui aveva soltanto i testi tibetani. Quindi ha dovuto fare anche una ricognizione, oltre che filologica, concettuale. E purtroppo noi siamo molto indietro rispetto a Ippolito Desideri. Comunque abbiamo avuto dei grandi buddologi, un altro è Tucci, sempre studioso del buddismo tibetano.
Ecco, io considero veramente fondato sul piano razionale, sul piano psicologico, quello che lei ci ha spiegato questa sera. È tra le diverse filosofie che cercano di dare un senso alla vita, penso che il buddismo sia quella che più si avvicina almeno alle mie aspettative. Non riconosco però fondamento logico al discorso della reincarnazione o della ruota delle vite. Ecco, non so se confondo con altre... Grazie, confuso.
No, avevo detto, strano, oggi nessuno mi ha fatto la domanda, ma è perfettamente logico, perché dal 1800, da metà del 1800, cioè dalla grande vicenda della teosofia della Blavatsky, si è tramandato in Occidente questa storiella che il buddismo parlerebbe della reincarnazione. Ora, non solo il buddismo, ma neanche lì, se viene Stefano Piano, settimana 21, glielo chiedete,
a gennaio.
Eccoci. Nemmeno a rigore l'induismo parla di reincarnazione, o meglio, ne parla ma in maniera negativa. Cioè, ciò da cui, a proposito di salvezza, ciò da cui bisogna salvarsi, sia per l'induismo che per il buddismo, è il samsara. E cioè il ciclo delle nascite e rinascite. È proprio ciò da cui dobbiamo salvarci. Allora, com'è possibile che in Occidente, soprattutto nei paesi protestanti, ci sia stato un enorme successo di questo discorso della reincarnazione. Ma molto semplice, io lo do una spiegazione psicologica, molto semplice. Siccome, soprattutto nella versione protestante, tutta la vita dell'uomo è giocata in questa, dalla nascita alla morte, e se te la giochi male sei dannato o beato per l'eternità, senza nessuna altra via di scampo, invece la reincarnazione e serve come giocattolo di consolazione, perché dice poi nelle vite io posso aver fatto tutto quello, però poi mi posso migliorare, posso andare avanti, non c'è nessuno che garantisce questo miglioramento,
no?
Perché dici
no, dico il povero Lessing che tu stai richiamando così lo stai trattando un po' male.
No, io sto parlando di questo successo che ha avuto la Blavatsky,
sì,
capito? No, e Olcott,
è tutta un'altra cosa.
Che hanno hanno fatto un grande servigio, cioè nel senso che hanno fatto conoscere l'India come grande luogo di pensieri e di spiritualità, eccetera, eccetera. Ma questa cosa della reincarnazione non esiste. Non esiste. Cioè, il Buddha ne parla, dice le vite future, eccetera, ma il nirvana è l'estinzione dall'attaccamento e vuol dire la fuoriuscita dal ciclo delle rinascite. Perché? Perché le nascite e le rinascite sono il risultato dell'attaccamento, degli attaccamenti. Cioè del desiderio di tenere fermo la propria persona, il proprio corpo, la propria famiglia, le proprie vacche, i propri terreni, eccetera, eccetera. E questo porta a una nuova vita.
Esiste allora questa prospettiva?
Sì, no, esiste nel senso che è la prospettiva da cui il Buddha e anche i suoi maestri predecessori vorrebbero togliersi. Cioè, come dire, ciò da cui bisogna salvarsi è proprio il ciclo delle reincarnazioni. Non è che la reincarnazione ci salva.
Sì, non ho capito. Ma allora, questo è fideistico. Se tutto quanto detto prima a me ha una base razionale, ma pensare che noi ci reincarniamo per purificarci è
no.
Fideistico?
No, no. Sì, no, ma allora... La tesi buddista è che noi dobbiamo in tutti i modi toglierci questa radice dell'attaccamento e quindi toglierci il desiderio della reincarnazione. L'importante è salvarci, cioè liberarci in questa vita.
Da persona a persona, questa esperienza del buddismo verso il futuro, che vantaggio può dare a queste 6 miliardi e 700 milioni di persone che stanno sconvolgendo il pianeta?
Badando a se stessi si bada agli altri, badando agli altri si bada a se stessi. Ovviamente, appunto, in base a questo principio, la redistribuzione delle risorse sul pianeta dovrebbe essere ripensata in maniera completa, per forza. Per cui, ma questo è evidente, per cui dicevo prima, tutto sommato, il buddismo, senza saperlo, inconsapevolmente, è un pensiero ecologista, nel senso più forte del termine, no? È inutile che noi, siccome qui non vediamo, l'inquinamento che c'è a Pechino o a Bhopal, perché pensiamo che le cose vadano bene. No. Dovremmo pensare che le cose dovrebbero andare come minimo bene, come c'è qui a Genova, anche a Bhopal. Ma per fare questo, altro che Copenaghen, altro che Kyoto, bisogna fare dei passi molto, molto più radicali.
Nel buddismo esiste un equivalente della creazione cristiana nel cosa? Cioè, com'è che si diventa nodo, per riprendere la metafora del tappeto?
Com'è che si diventa nodo?
Cioè, il nodo da dove si crea praticamente?
Ma c'è una cosmologia buddista che in gran parte deriva dall'induismo, ma anche nell'induismo, come nel buddismo, in realtà il tempo e lo spazio sono eterni. Quindi si tratta semplicemente di mondi che si continuano a trasformare. Per cui niente si crea, niente si distrugge, e noi siamo dentro una trasformazione e non possiamo, per il discorso che facevo prima a proposito dell'infinità o finitezza del mondo, non possiamo con la mente umana cogliere né il fine né l'inizio del mondo, sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista temporale. Questo è interessante perché allora, ritornando al principio del discorso della reincarnazione, la morte, la decadenza degli organismi non è mai una decadenza definitiva, è una decadenza momentanea. Non perché poi rinascano come erano prima, ma perché semplicemente gli elementi che si disperdono, si ricompongono in altri modi. E questo che giustifica, adesso non voglio trattenervi su questo, è questo che giustifica, tra virgolette, scientificamente, il riconoscimento che i lama fanno dei lama successivi, cioè dei piccoli Dalai Lama. Cioè l'idea, se volete, in due parole questa, l'ipotesi è un'ipotesi, come dire, democriteo epicurea, no? Cioè, noi siamo formati da tanti atomi, pesanti e leggeri. La nostra mente, i nostri contenuti mentali sono, come dire, materia sottile, sottilissima. Allora, quando il corpo si decompone, le parti pesanti del corpo danno origine ad altri elementi, non so, piante, vermi, eccetera, eccetera. Per analogia, ragionando per analogia, perché non si dovrebbe pensare che anche i corpi sottili della mente diano origine a altre menti, a altri pensieri? No, non si può affermare né sì né no. I lama cosa dicono? Noi affermiamo di sì perché sperimentalmente abbiamo provato questo. Cioè, trovano alcuni ragazzini, gli scienziati americani, gli antropologi americani hanno fatto le prove per vedere che c'erano dei trucchi e non sono mai riusciti a trovarli questi trucchi, e cioè i ragazzini, 5 o 7 ragazzini per diventare lama, scelgono degli strumenti, degli oggetti che sono appartenuti al lama defunto. Allora, ci sono alcuni che scelgono quelli giusti, quelli sbagliati, e uno solo che sceglie quelli giusti. Su una gamma, no, di 2, fanno varie prove, 5-6 giorni. Allora questo, come è spiegabile? Uno scienziato scettico dice, coincidenza, no? La possibilità, invece, scientifica, di spiegazione scientifica, è quella che avevo detto, scientifica, molto labile, è quella del principio di analogia. Cioè che, come dire, atomi mentali del vecchio Dalai Lama hanno girato un po' per il mondo e si sono poi riaggrumati in una particolare cervello, anche, non solo in Tibet, perché lo vanno a cercare in tutto il mondo. E questa è un'idea abbastanza fantasiosa, insomma, secondo me.
Bene, allora... Ah, c'è ancora una domanda. Florence, c'era qui la signora.
La scorsa lezione sull'ebraismo. Il professore ci ha spiegato che nel mondo ebraico ogni azione di ogni individuo, anche la più privata, più personale, ha conseguenze per tutta l'umanità. Allora, questo non è un po' simile nel mondo?
Esattamente lo stesso.
Ah, ecco, la stessa cosa. Ho capito.
Sì, sì, anzi, proprio sulla base di questo concetto di anatta, che siccome tutto è relazionato con quella metafora banale della piramide umana.
Quindi sono arrivati prima gli ebrei a concepirla, queste cose.
Sì, sì, beh, ci sono delle analogie in questo senso forti.
Ecco, capito. Grazie.
C'era ancora una.
Scusi, vi volevo fare una domanda, ma in realtà me ne ha fatte venire in mente due, però correlate. Allora, una è il fatto che anche i lama si reincarnino, potrebbe far pensare che neanche loro riescano a raggiungere il nirvana, o forse che scelgano per volontà loro di rimanere in questo mondo per aiutare il prossimo. E l'altra domanda è che mi sembra che Buddha parlasse riguardo gli attaccamenti sia della brama di esistere sia di quella di non esistere. Ora, mentre è evidente che la brama di esistere genera rinascita, non riesco a capire come quella di non esistere possa generare rinascita. Grazie.
No, quella di non esistere è una via sbagliata per il semplice motivo che è attaccamento al nulla. Cioè, è una forma di attaccamento specularmente negativa rispetto a quella invece della volontà di esistere, ma il dolore che provoca è lo stesso. Cioè, la via del Buddha si autodefiniva come via di mezzo tra una visione sostanzialistica e una visione nichilistica. E questo non solo in senso filosofico, anche in senso proprio esistenziale. Quindi soffre tanto quello che vuole affermare assolutamente la propria esistenza, con la propria potenza, con la propria volontà, eccetera, quanto quello che vuole autoeliminarsi. E la questione della reincarnazione in realtà non è mai trattata dal Buddha nei punti centrali della sua dottrina, la cita semplicemente come una tradizione acquisita, cioè come il senso comune della cultura in cui vivevano i suoi ascoltatori. Quindi nel canone voi non trovate mai una come dire, definizione o spiegazione della reincarnazione. E d'altra parte, appunto, la reincarnazione vorrebbe significare in generale quello che ha detto lei, cioè una segnalazione che è ancora presente l'attaccamento.
Ce n'era ancora una.
Brevemente.
Volevo chiedere questo. Lei ha fatto riferimento a una storia ben nota nel buddismo, che è quella del guerriero ferito da una freccia, che invece di farsi estrarre la freccia vuol sapere un mucchio di cose inutili e dannose, addirittura che potrebbero portarlo alla morte. Ha detto anche che il buddismo non è ateo, come è stato accusato di essere, ma direi che il buddismo è qualcosa, da un punto di vista, diciamo così, occidentale, sia credente che ateo o agnostico, qualcosa di, fra virgolette, di peggio, perché nella nostra cultura, con questo problema di Dio, si sono cimentati sia i credenti sia gli atei, ma direi anche gli agnostici. Le risposte date sono diverse, ma tutti e tre hanno ritenuto questo un problema essenziale. Per il buddismo invece questo è soltanto, nella migliore delle ipotesi, una perdita di tempo, nella peggiore addirittura un danno. Quindi direi che il buddismo è ancora qualcosa di peggio dell'ateismo da un punto di vista occidentale, sia ateo che credente. Altra cosa, lei ha parlato della compassione. Non ho capito bene, ma a me risulta che la compassione nel buddismo non è amore verso l'altro, è occuparsi dell'altro come prova del distacco da se stessi, perché se ci si occupa dell'altro per amore, questa è una forma di attaccamento. Se ci si occupa dell'altro perché si è distaccati da se stessi, questa è una cosa, diciamo così, lodevole da un punto di vista buddista. Grazie.
Perfetto. Non ho niente da aggiungere, proprio così. Tant'è vero che a un buddista, anche contemporaneo, è molto difficile spiegare la massima ama il prossimo tuo come te stesso, perché questa massima dà per scontato che io sia diverso dall'altro. Perché io devo amare il prossimo? Devo amare il prossimo perché devo riconoscere un terzo, che è Dio, di cui tutti e due noi siamo figli. Quindi io devo amare l'altro perché è figlio di Dio. Questa cosa, in ambito buddista, ma anche in ambito confuciano, taoista, cinese, non esiste, perché questo terzo, questa autorità, non viene contemplata. C'è solo un'etica che va costruita tra me e te, cioè tra me e te, tra noi, tra gli uomini, e non c'è nessuna garanzia che ci sia qualcuno che la rende, come dire, vigente, che la rende fondante. D'altra parte, sapete, c'è un bellissimo libro, non so se lo trovate ancora, di padre Mazzocchi, un salesiano che è stato tanti anni, quasi 20 anni in Giappone. Si intitola il libro Delle onde del mare, pubblicato mi pare dalle Deoniane o nelle Paoline, e lì ci sono dei colloqui con appunto il padre Mazzocchi e il monaco giapponese, molto interessanti, proprio su questa cosa dell'amore, cioè dell'amore cristiano, che viene interpretato come qualcosa di assurdo, perché per esempio questo amore è appunto garantito non dagli uomini, ma garantito da qualcosa che è al di sopra degli uomini. E questa è una cosa che un giapponese, ma anche un cinese, non capisce. Cioè, capisce soltanto il fatto, per esempio, della compassione tra uomini, ma non imperniata, garantita. E allora, in uno di questi colloqui, il padre dice: ma come fate voi senza un fondamento certo, unico, solidissimo, come è Dio? E l'altro, dopo un po', dice: ma come solidissimo, se avete fatto la guerra dei 100 anni, che è una guerra di religioni? Cioè, non solo avete fatto le guerre contro gli infedeli, ma avete fatto le guerre per 100 anni tra di voi. Allora, come si spiega? Non è così solidissimo questo Dio, perché protestanti, per così dire, davano una interpretazione di un certo tipo, i cattolici di un'altra, e poi insomma vanno avanti a discutere. Però è molto interessante, perché secondo me in questo libro viene fuori la necessità quasi vitale che noi abbiamo oggi di capire il nostro mondo mettendoci fuori e vedendoci con gli occhi degli altri. Perché ne nascono delle domande che noi non pensavamo assolutamente possibili. Per esempio, io è la prima volta che avevo pensato a questa cosa, cioè che il Dio dell'amore cristiano, visto da un asiatico, è un Dio che ha portato alla Shoah, cioè, no, non il Dio, ma insomma, i suoi fedeli, no, sono... È difficile rispondere a queste domande, non lo dico io. Quando io ho intervistato padre Mazzocchi, che stava scrivendo questo libro, mi ha detto: ho passato delle settimane per tentare di dare una risposta, insomma, coerente, una risposta razionale. Quindi sono domande molto, molto pesanti, a cui non è possibile rispondere così. Però certamente c'è questa idea della compassione, che è vera, sì, sono perfettamente d'accordo. La compassione non può essere legata, non può essere fondata sull'attaccamento.
Bene, allora direi che con questo si è concluso. Ringraziamo ancora il professor Pasqualotto.